Radio Nuova Trieste presenta. Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.
Cari radioascoltatori di Radio Nuova Trieste, eccoci in questa puntata di Apriti Cielo in cui finalmente parliamo di qualcosa di positivo, perché voi direte, oggettivamente vi ho ammorbato con tutte le cose tristi. Allora, la tristezza esiste nella vita, indubbiamente vi ringrazio anche per avermi scritto molto su tutte le cose che indubbiamente attanagliano non solo la società ma anche proprio le vite dei singoli individui, e quindi siccome il dolore è una delle cose più intime da condividere, oggettivamente è stata una cosa grande quella che avete fatto. Così come è una domanda molto importante dire, ok Eli, stai sulle cose belle. Allora, io ho trovato un thread non molto bello, se vi piacerà, tra tutte le cose brutte di cui abbiamo parlato, cioè la parte appunto dei femminicidi, di questa realtà drammatica della violenza che si sta espandendo sempre di più, ma anche ho trovato una soluzione, diciamo, o quantomeno un'iniziativa su cui pensare, che è l'idea che a questo narcisismo diffuso nella nostra società, che poi porta a queste ferite tanto gravi per queste persone deviate, in cui sostanzialmente le persone diventano oggetto, un antidoto è quello invece di essere umili. È una società dei consumi, per cui dobbiamo stare attenti, perché quando puntiamo il dito su dei fenomeni individuali, in realtà, come dicevamo, stiamo puntando il dito a dei fenomeni collettivi. Il narcisismo colpisce un po' tutti noi e in questo momento dell'anno magari siamo veramente tentati di andare a vedere sui social cosa fanno gli altri, cosa possiamo fare noi, e molto spesso la tentazione dell'ostentazione è qualcosa di terribile. Essere qualcuno diventa per la nostra società un motivo di esistenza. In realtà l'essere qualcuno non è legato all'avere, e questa è una dimensione molto difficile in una società in cui sembra quasi andare controcorrente come concetto. In realtà invece noi dovremmo riappropriarci di questo concetto e vedremo come in questa piccola puntata. Innanzitutto partiamo dalla speranza di chi, e non vorrei che dimenticassimo questa parte d'Italia, è costretto ancora oggi a venire dalle magnifiche terre del sud, qui al nord per lavoro, e adesso sotto le feste ritornerà finalmente a riabbracciare casa. E devo dire che questa è una piaga italiana, perché dover andare via dalla propria terra, e vi dirò sempre di più, succede in tutta Italia, tra l'altro, avendo la fortuna di lavorare con gli italiani all'estero, e è una cosa che veramente indubbiamente è dura, è difficile, però si può pensare invece al cambiamento interno a noi, così come noi oggi rifletteremo su come possiamo cambiare in meglio proprio la nostra dimensione, puntando sul fatto di non essere qualcosa, qualcuno, ma essere qualcuno di umile in realtà, quindi proprio facendo l'opposto di quello che ci viene detto da tutti i social, da tutte le pubblicità, così possiamo puntare a migliorare la nostra terra che è così importante, fatta di affetti e di cose belle. Iniziamo subito con Rocco Hunt, New Giorno Buono.
Questa mattina per fortuna c'è un'aria diversa, il sole coi suoi raggi penetra dalla finestra. quanto è bella la mia terra. Mi manca quando parto, porto una cartolina di riserva. Questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire. Il mio accento si deve sentire, la strage dei rifiuti, l'aumento dei tumori. Siamo la terra del sole, non la terra dei fuochi. Questa mattina per fortuna la storia è cambiata. Vedo la gente che sorride spensierata. Non esiste cattiveria, si sta bene in strada. Il mondo si è fermato in questa splendida giornata.
E lui uno buono, stamattina mi ha scelato solo. Adoro lo caffè, lo stereo e canzone. A quanto tempo che non stava così, ogni cosa comincia, perché vado a dormire. Ma non mi manca niente, stamattina non mi manca niente. Abbraccio a Gabrielino, se dormo un po' pochetto. Non sapevo le problemi, non sapevo chi si scemo. Non sapevo capito, rotto c'è un po' davvero. Un bacio a mamma mia, già fanno dei fei servizi. La principessa, la miseria, mi sono una succionizia. Parata piccolina, che non suona, si realizza. Ti cancellasse tutte le rughe e tutte le cose triste. Hey. Hey, dimentica di andare fuori per lavoro. Le nuove aziende fioriranno nel tuo territorio. Dimentica le banche, li presteremo noi a loro. Zero padroni, gli ruberemo il trono. Non c'è la fila allo sportello.
E con me,
se tifi un'altra squadra sei lo stesso mio fratello. Fate l'amore invece di impugnare quel coltello. La violenza è stata sempre il metodo di chi non ha cervello. Tagliate quella linea che divide nord e sud. Guarda il cielo per cercare chi purtroppo non c'è più. È un giorno nuovo anche per loro. E son sicuro che un sorriso l'ho strappato pure a voi lassù. E lui uno buono, stamattina m'ha scelato solo. Adoro lo caffè, lo stereo e canzone. A quanto tempo che non stava così, ogni cosa comincia perché vado a dormire. Ma non mi manca niente, stamattina non mi manca niente. Abbraccio a Gabrielino, se dormo un po' pochetto. Non sapevo le problemi, non sapevo chi si scema. Non sapevo capito, rotto c'è un po' da volere. E lui uno buono. E New York no boh, e New York no boh, e New York no boh, e New York no boh. Stamattina m'ha scelato solo. Adoro lo caffè, lo stereo e canzone. A quanto tempo che non stava così, ogni cosa comincia perché vado a dormire. Ma non mi manca niente, stamattina non mi manca niente. Abbraccio a Gabrielino, se dormo un po' pochetto. Non sapevo le problemi, non sapevo chi si scema. Non sapevo capito, rotto c'è un po' da volere.
Questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire. Il mio accento si deve sentire. A mio zig si scega mattina. A Gennaro che ha avuto creature. E pisciaiole, fruttaiole. Per tutta gente rorio.
È una canzone secondo me che ci ricarica, perché è bello questo abbraccio tra lui e sua madre, è bello questo abbraccio tra lui, la sua terra e le persone che dovrebbero poterla vivere con il cuore proprio libero dalle preoccupazioni o quantomeno sperando che tutto possa cambiare. Se pensate comunque, adesso anche qui al nord stiamo sperimentando quello che significa stare in una terra dove indubbiamente la criminalità sta prendendo sempre più posto, e penso che fare un grande abbraccio tra tutti noi e puntare molto sulla legalità, ecco, questo potrebbe essere un ottimo obiettivo del 2024 e non solo di oggi, ma penso di tutta la nostra vita. Diciamo che siccome Apriti Cielo ci consente di fare un parallelismo tra sacre scritture, neuroscienze, psicologia, oggi possiamo affrontare il tema del cambiamento, soprattutto rispetto all'idea di umiltà, passando da una figura grandissima per le sacre scritture, che è quella del Giovanni Battista, che ha un coraggio incredibile che non so quanti di noi potrebbero avere nel mondo d'oggi. Allora, voi immaginatevi la scena, ora io non vorrei essere ovviamente fuori luogo, ma se noi oggi siamo fermati per farci un complimento, ma nel senso per dire ah tu sei, e magari mettono un nome famoso, molti di noi probabilmente sarebbero tentati di dire beh anche sì, anche se non è vero. Mentre dal Giovanni Battista noi capiamo veramente l'umiltà. Lui infatti risponde quando è stato interrogato, lui era una persona veramente molto stimata nella comunità, dice chi sei? Sei tu Elia? E lui dice no, non lo sono. Sei tu il profeta? No. chi sei, perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato: cosa dici di te stesso? E lui risponde: io sono la voce di uno che grida nel deserto. Rendete dritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quindi anche lui punta sulla fede, nel nostro caso potremmo tradurre fede e valori, e dire: è una piccola voce che grida in un deserto delle cose, no? Cosa che probabilmente capita anche a noi nella vita, quando iniziamo a parlare di valori. Eppure quella voce ha avuto talmente tanta forza ed è arrivata fino ai giorni nostri. E non contenti, comunque, quelli che lo interrogano dicono: beh, ma perché tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia né il profeta? E lui dice: io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui non sono degno di slegare il laccio del sandalo. E questa è una cosa bellissima, l'umiltà, un qualcosa di straordinario, un qualcosa di unico, che viene commentata dal Papa nell'omelia in una maniera altrettanto importante. Lui parla proprio di testimonianza della luce, perché dice Papa Francesco che il Battista è certamente un uomo straordinario. La gente accorre ad ascoltarlo, attratta dal suo modo di essere coerente e sincero. La sua testimonianza passa attraverso la schiettezza del linguaggio, l'onestà del comportamento, l'austerità della vita. Tutto questo lo rende diverso da altri personaggi famosi e potenti del tempo, che invece investivano molto sull'apparenza. Chissà come mai questa cosa ci risuona anche oggi, dico io. Comunque, riprendendo il Papa, persone come lui, rette, libere, coraggiose, sono figure luminose, affascinanti. Ci stimolano ad elevarci dalla mediocrità e ad essere a nostra volta modelli di vita per gli altri. Il Signore manda in ogni epoca uomini e donne di questo genere. Sappiamo riconoscerli? Cerchiamo di imparare dalla loro testimonianza, mettendoci anche in discussione? Oppure ci lasciamo incantare dai personaggi alla moda e andiamo in atteggiamenti superficiali? Giovanni invece è luminoso in quanto testimonia la luce. Ma qual è la sua luce? Ci risponde lui stesso quando dice chiaramente alle folle accorse ad ascoltarlo di non essere lui la luce, di non essere lui il Messia. La luce è Gesù, l'agnello di Dio, Dio che salva. Solo lui redime, libera, guarisce e illumina. Per questo Giovanni è una voce che accompagna i fratelli alla parola. Serve senza cercare onori o protagonismi. È una lampada, mentre la luce è Cristo vivo. Fratelli e sorelle, l'esempio di Giovanni il Battista ci insegna almeno due cose. Primo, che da soli non ci possiamo salvare, solo in Dio troviamo la luce della vita. E secondo, che ciascuno di noi, con il servizio, la coerenza e l'umiltà, con la testimonianza della vita, e sempre con la grazia di Dio, preciso il Papa, può essere una lampada che risplende e aiuta gli altri a trovare la via per incontrare Gesù. Allora ci chiediamo: come posso io, negli ambienti in cui vivo, non un giorno lontano, ma già ora in questo Natale, essere testimone di luce, testimone di Cristo? Maria, specchio di santità, ci aiuti ad essere uomini e donne che riflettono Gesù, luce che viene nel mondo. Direi che il Papa ha toccato tanti temi che indubbiamente ci sono importantissimi, soprattutto di questi tempi. E è una cosa molto difficile per noi l'umiltà. E vedremo perché anche attraverso una parola molto saggia, che è quella di Jung. L'ho citato pochissimo, io non sono molto ferrata magari in questo straordinario uomo e professionista, però veramente è molto bello quello che dice, e credo che sia illuminante quello che dice. Questo che è veramente uno dei nostri grandi padri della psicoterapia. L'umiltà è una funzione dell'anima umana. L'umiltà è poter convivere con l'incertezza. Fromm diceva: dobbiamo prefiggerci come scopo non di raggiungere la sicurezza, ma di riuscire a sopportare la mancanza di sicurezza. E questo si può fare solo attraverso l'umiltà. In particolare abbiamo una riflessione sul fatto che la maggior parte degli individui oggi odia restare nell'incertezza, nel dubbio, nel non sapere, nel lasciarsi nell'indeterminato. E questa è una caratteristica dell'umiltà. E dovremmo chiederci perché. Perché poter convivere con l'incertezza è un grande esercizio di umiltà, perché significa riuscire ad essere così umili da poter azzittire il proprio ego, da dare sempre e incessantemente dei giudizi sul valore di questo o di quello. Quindi zittire questo ego che indubbiamente oggi ci rovina la nostra vita. Scrive Jung attraverso la parte della fine della sua vita, nella sua meravigliosa autobiografia che è Ricordi, Sogni e Riflessioni: «Sono stupito, deluso, compiaciuto di me. Sono afflitto, depresso, entusiasta. Sono tutte queste cose insieme e non so tirare le somme. Sono incapace di stabilire un valore o un non valore definitivo. Non ho un giudizio da dare su me stesso e la mia vita. Non vi è nulla di cui mi senta veramente sicuro. Non ho convinzioni definitive, proprio nulla. So solo che sono venuto al mondo e che esisto. E mi sembra di esservi stato trasportato. Esisto sul fondamento di qualche cosa che non conosco, ma nonostante tutte le incertezze, sento una solidità alla base dell'esistenza e una continuità nel mio modo di essere». L'umiltà non significa dover restare in una curva di media standard, nel non esporsi quando si deve o nel non gratificare le proprie abilità, i propri talenti, nel nasconderli per paura di non essere umili, nel non dare valore alle proprie potenzialità anche in contesti lavorativi o accademici. No, questo atteggiamento non ha nulla a che vedere con l'umiltà. Questo è un modello malato di umiltà promulgato complessivamente da alcune persone che usano spesso questo atteggiamento come un vero e proprio meccanismo di difesa contro possibili frustrazioni. Tali persone amano quella che si può dire curva di media standard per paura che qualcun altro dall'esterno rimandi loro le qualità uniche che non hanno sviluppato in se stessi, come a pensare meglio che rimaniamo tutti nella media, almeno tra noi, così non ci resto male se qualcuno dovesse invece emergere naturalmente e apparire migliore di me. È una paura terrifica sottesa alla maggior parte degli individui che usano tali meccanismi di difesa. Perciò, in generale, quando sento qualcuno pretendere o paventare umiltà, me ne distanzio e scappo via a gambe levate. Questo senso di umiltà deviato, che oggi spesso sembra essere predominante in una certa cultura, nasconde in realtà una delle peggiori dinamiche psichiche in ombra dell'individuo, una dinamica associabile quasi ad una difesa nevrotica, ma che non porta a nulla, porta anzi a un restringimento della coscienza, a un sottosviluppo delle doti del singolo, per non parlare degli effetti ostili sui propri simili attorno. L'umiltà, quella nel suo unico senso originario, è quella che possiamo trovare nei grandi della storia come Gesù. Il Buddha, Jung, chi di tutti questi personaggi appena citati è rimasto nella media? Chi di questi mancava l'umiltà? Arriviamo dunque a un'altra conclusione, ovvero che l'umiltà non ha nulla a che fare con la non espressione della propria unicità in maniera spontanea e naturale, con tutte le capacità annesse che ne derivano. Umiltà è saper ricevere, innanzitutto. È un altro atteggiamento che rimanda ad uno scarso atteggiamento di unità, è proprio quello che frequentemente vediamo nell'incapacità di saper ricevere dall'altro, che in altre parole equivale in un certo senso nell'incapacità di saper ricevere dalle dimensioni profonde della propria interiorità, già che l'altro siamo anche noi. Ma, come abbiamo già detto, per attingere bisogna chinarsi. Non c'è altro modo che chinarsi per accogliere qualcosa. In questo chinarsi gioca forse la cifra più alta dell'umiltà: saper riconoscere che in questo chinarsi può arrivarmi qualcosa che mi manca, da qualcuno che è diverso da me e che può forse insegnarmi qualcosa. In termini analitici è come se non si riuscisse più a introiettare l'altro e saperlo ricevere. Si può trasformare questa dinamica nell'ottica del meccanismo noto come introiezione, che ricordiamo, oltre ad essere un meccanismo di difesa, che se inflazionato induce a risvolti sgradevoli per lo sviluppo dell'individuo come qualsiasi altro meccanismo che regola la psiche umana, è anche un ottimo meccanismo di sviluppo e di crescita, che rientra in un quadro più ampio della relazione con l'altro e con se stessi. È un meccanismo imprescindibile dal concetto di empatia. L'introiezione ci permette infatti di accogliere dentro di noi oggetti, aspetti, pensieri, sentimenti, doti e qualità dell'altro, che siano vere o presunte. Comprendere questo è già un enorme passo. Quindi proprio l'idea di chinarsi verso l'altro e apprendere dalla diversità, che è tutto l'opposto di quello che abbiamo visto nelle scorse puntate, è amare la diversità dell'altro. Inoltre è anche il girarsi indietro verso i grandi del passato, questo è un grande atto di umiltà che spesso manca, e accettare la propria ombra e diminuire sempre di più le proiezioni che di essa facciamo sul prossimo. Come dice Jung, quanti sono capaci di riuscire a fare questo? Quanti sono capaci di poter unificare gli opposti dentro di sé? Si potrebbe dire che addirittura da questo dipende il destino dell'umanità. Gli fa eco Barbara Hannan, che è una mia amica e collaboratore di Jung. Per percorrere queste vie verso l'integrazione degli opposti occorre senza dubbio una massiccia dose di umiltà, di sapersi chinare per attingere l'acqua del fiume, che in questo caso si traduce nel saper attingere sia dall'altro che da me, che dall'altro che mi abita, lo straniero interiore che ci conosce, l'alterità. Jung ha fatto proprio uno studio sull'umiltà, è una cosa bellissima, perché dice: nella mia torre ho rinunciato alla corrente elettrica, io stesso accendo il focolare e la stufa e di sera accendo le vecchie lampade, non vi è acqua corrente e così pompo l'acqua da un pozzo. Questi atti semplici rendono l'uomo semplice, e quanto è difficile essere semplici. Beh, io direi che Jung ha fatto veramente grandi studi e potremmo ritornarci su questo concetto, che è un po' la chiave anche su come noi possiamo abitare questo mondo. E oltre a questo, direi che può essere la chiave, soprattutto in questo momento, fare dei regali veri, abbassandosi verso gli altri, chinando il proprio cuore e sintonizzandoselo proprio attraverso i loro desideri e non i nostri. È un gran bel esercizio quello che ci dona il Natale. Quindi io ringrazio la regia di Riccardo Righi e vi lascio con una bella canzone che è proprio il regalo mio più grande, che è quello di Tiziano Ferro, che ci insegna ad amare, ad abbracciarci e a regalarci un bel po' di umiltà e tanto amore. Un bacio alla prossima puntata.
Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno o mai accettato, e di quelli che apri poi piangi, che sei contenta e non fingi. In questo giorno di metà settembre ti dedicherò il regalo mio più grande. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna, perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire, però so nel cuore la tua presenza è sempre arrivo e mai partenza. Regalo mio più grande, regalo mio più grande, eh. vorrei mi facessi un regalo, un sogno inespresso, donarmelo adesso. E di quelli che non so aprire di fronte ad altra gente, perché il regalo più grande è solo nostro per sempre. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna, perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire, però so nel cuore la tua presenza è sempre arriva mai. E se arrivassi ora la fine, che sei un burrone, non per volermi odiare, solo per voler volare. Se ti nega tutto questa estrema agonia, se ti nega anche la vita, respira la mia. Stavo attento a non amare prima di incontrarti, e confondevo la mia vita con quella degli altri. Non voglio farmi più del male adesso, amore.
Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.